Storie Libere presenta
Cosa può unire una cittadina della Norvegia, Bergen, all'isola siciliana di Filicudi? Solo la musica. Io sono Francesco Del Gratta e questo è l'Audionario. Percorsi musicali e geografici che oggi ci porteranno lungo le strade battute da Erland Doje dei Kings of Convenience. Scoglio, il mio scoglio. Quello che sta in fondo a Pecorini, dopo aver superato l'Idalina. Una sorta di piccolo stabilimento balneare, l'unico di Filicudi. Ben incastonato nell'ambiente, tanto da essere scambiato per colori e struttura con una parte del paesaggio. Ormai da un bel po' di tempo vado a Filicudi in agosto. E pensare che negli anni Ottanta la evitavo. Forse perché un gruppo esteso di fiorentini, io sono di Firenze, andava in quell'isola non troppo lontana, ma allora ancora molto scomoda. No divertimenti, no luce elettrica, lunghi spostamenti a piedi sotto al sole cocente per raggiungere un posto piuttosto che un altro. Mi piaceva l'idea, ma il fatto che ci andassero tante persone che conoscevo allontanava da me il sapore dell'avventura, della vacanza dove non sai mai chi incontrerai. Poi la vita mi ci ha portato. In qualche modo mi ha portato lì mia figlia, che con sua mamma sin da piccola andava da Licudi, l'isola delle Eolie più vicina a Filicudi. In altro modo a traghettarmi lì sono stati nuovi amici che mi sono fatto vivendo a Roma. Adesso è diventata un'isola della quale sento il richiamo, e quello scoglio sembra essere lì ad aspettarmi. Anche quando l'isola si riempie e meno pigri si incamminano fino ai grandi sassi in fondo a Pecorini, quello scoglio non viene mai occupato. Eppure lo si vede che è piatto. Se sei un minimo vispo lo capisci che su quell'astrone ti puoi accomodare in qualche modo. E invece no, anche i meno pigri si fermano prima, mentre gli amanti del trekking e gli escursionisti di professione lo superano e vanno una cinquantina di metri più avanti, fino al limite estremo, dove se ti va bene il sole lo prendi a testa in giù e solo dal lato destro, e dove, alle 5 di pomeriggio, sei già in ombra, coperto dalla montagna a ridosso del mare. Quando arrivo lì di solito non c'è mai nessuno, la gente spunta via via col passare delle ore. Stendo il mio materassino sottile, quello tipo da campeggio. Mentre le gocce di sudore iniziano a calare, sputo nella maschera, scendo giù dallo scoglio, la bagno e mi tuffo. Nuoto verso la roccia che fiora dal mare e ci salgo sopra. Poi, a seconda della corrente e di quanta voglio di faticare, decido se proseguire a favore per poi trovarmela contro o viceversa. In alternativa prendo il largo e mi perdo nel blu, anzi sopra il blu, dove il fondale non lo vedi ed è come volare. È in quel momento che inizi a pensare quanto bello sia non pensare. Non è facile, ma annullare il pensiero è sublime. Poi raggiungo nuovamente il mio scoglio e cerco di tenere salda la mente in questo stato di sospensione, fino a quando non arriva qualcuno. Quel giorno, risalendo dal mare, un paio di scogli prima del mio e in posizione abbastanza scomoda, trovai due coppie. Dall'accento sembravano lombarde, dal modo di fare, dai vestiti e costumi che indossavano apparivano abbastanza modaiole. Si trattava di quattro persone educate che non urlavano troppo, ma il vento portava verso di me quello che stavano dicendo, e sentivo le loro parole intuendo nei discorsi. Erano arrivati da qualche giorno. L'isola sembrava piacergli, ma erano molto seccati dal fatto che i ristoranti fossero pochi e già dal primo pomeriggio si sgomentavano non sapendo dove andare a cena la sera. Ad un certo punto sento questa frase.
Amore, lo sai cosa ho sentito dire stamattina mentre facevo la spesa al porto? Che sull'isola c'è il cantante dei Coldplay, come si chiama lui, dai, quello che sta con... Dai, come si chiama lei, l'attrice, quella di...
Amore non la stava ascoltando. Era intento a cercare sul cellulare numeri telefonici di improbabili ristoranti. Avrei potuto intervenire io spiegandogli che lui si chiama Chris Martin e lei Gwyneth Paltrow, chiusando pure che non stanno più insieme, ma non l'ho fatto per tre motivi. Il primo è che l'amica campionessa di velocità in googolaggio aveva già trovato la risposta su Wikipedia. Il secondo è che si trattava di due coppie e che non avrei avuto alcun interesse o vantaggio a fare il saputello attaccando discorso. Il terzo è che essendo stato ormai costretto ad interrompere il mio pensare al non pensare, nel cervello mi si era stampata una domanda che sovrastava ogni altra possibile azione. Come diavolo c'era finito Chris Martin a Filicudi? È vero che sull'isola qualche personaggio noto c'è. Da tantissimi anni hanno casa lì Giovanni Minoli, Francesco Rutelli, Luca Barbareschi e Maurizio Cattelan, ma non li incontro molto spesso. Mi era capitato di beccarci Giuliano De Negramaro, ma sempre di un italiano si tratta. Tra parentesi vi confido che Giuliano De Negramaro va in giro con la camicia legata in vita anche al mare. I Coldplay, super fama internazionale, mainstream totale, sempre primi in classifica e sulle copertine di tutto il mondo. Non te lo immagini Chris Martin a Filicudi, l'isola senza comodità, senza spiagge, dove si rifugiarono alcuni componenti delle BR proprio perché isolata da tutto. Ad interrompere i miei interrogativi fu il rumore del motore di una barca che si avvicinava. Era una lancia, le barchette in legno o resina da 4-6 persone che puoi affittare al porto o al molo di Pecorini. Guardo bene e sopravvedo Paolo con altre persone. Lui sa che vado spesso su quello scoglio ed era passato a vedere se ci fossi. Mi aveva accennato che sarebbero venuti a trovarlo degli amici di Palermo e che si sarebbero fermati a Filicudi per qualche giorno. Mi fa cenno di salire. Infagotto le mie cose, vado nel punto dove la barca può avvicinarsi e salgo su con loro. Presentazione di circostanza e ripartiamo per andare nel punto dell'isola dove il mare è più bello. Pesci e fondali che mozzano il fiato. Nuoti, scherzi, azzanni un panino e ti riempi la bocca di chicchi d'uva. Poi arriva l'ora in cui tutta l'attività si trasforma in quiete. Intorno alle 5 fa meno caldo e ti butti meno in acqua. Si alza un vento leggero e ti lasci cullare nel silenzio del mare. Ogni tanto qualcuno dice qualcosa, a bassa voce, ma niente di più inquietante di «ti rubo una sigaretta, non trovo le mie». E invece quel giorno la frase isolata che non ti aspetti fu
«Paolo, Francè, ma vero è che sull'isola c'è mica? L'ho sentito dire stamattina mentre facevo colazione al bar del porto».
Mica. Pure mica. Non bastava Chris Martin. Ora va bene tutto, ma perlomeno mi avessero detto che c'erano Tom York e Robert Smith. Io non la sopporto la musica dei Coldplay e di Mika. Non ebbi il coraggio di svelare che sull'isola oltre a Mika c'era anche il cantante dei Coldplay. E per troncare l'argomento colsi l'occasione rendendomi volutamente antipatico per sostenere che i talent musicali tipo X Factor sono la rovina della musica. Non credo che qualcuno abbia mai insegnato a Iggy Pop o a Prince come muoversi, cantare, vestirsi e spacciare la propria musica a discografici, radiofonici e pubblico. I talent producono cloni, questo fanno, nient'altro. Molto seccato, accesi il motore e diressi la barca verso il molo di Pecorini. Ogni giorno d'estate, intorno alle 7 a Filicudi, tutte le persone che sono sull'isola si radunano al saloon per bere qualche birra e capire a casa di chi potrebbero finire la sera per tirare tardi, ma mai tardissimo. Anche quel giorno c'erano tutti, ma di Chris Martin e Mika neanche l'ombra. Di fronte alla piazza che si colora man mano di gruppi di persone con birra messina in mano, ci sono i sassi dove vengono tirate a riva le barche dei pescatori. Quando voglio isolarmi un attimo dai vari ciao ciao, come stai, cosa fai dopo, vado tra le barche. Così ho fatto anche quel giorno. Seduto sul ciglio di pietra di fronte a imbarcazioni in mare, pensavo a quanti cellulari si sarebbero alzati al cielo nel momento in cui si fossero palesati l'ex della Paltrow e il giudice dei giudici di X Factor. Con un centinaio di scatti e altrettanti selfie a due, l'isola si sarebbe sputtanata in un attimo. Così come è stato per Formentera, sarebbe diventata l'isola prima sconosciuta e ora frequentata da VIP di fama mondiale. Con tutto il rispetto per Giovanni, Francesco, Luca, Maurizio e Giuliano De Negramaro, questo rischio con loro Filicudi non lo correva più di tanto. Forse solo con Maurizio Cattelan, ma resta comunque di nicchia. E poi dell'arte a quelli dei selfie frega poco. Ma a salvarmi da questa immagine inquietante è qui il suono di una chitarra. Le note le conoscevo bene, erano queste. Cayman Islands, The Kings of Convenience. Alzo la testa per vedere chi la stesse suonando, ma scorgo solo dei capelli biondiccio rossicci che si muovono appena. Mi godo il momento. Poi sento accennare un altro pezzo, sempre The Kings of Convenience. Ok, la voce che sento non è quella di Eric Lembeck, ma i capelli potrebbero essere quelli di Erland Doyle. Nel duo la prima voce è quella di Eric, ma quella di Erland è inconfondibile e sembra la sua. Mi sporgo, guardo meglio e lo riconosco. Tutto torna. Tutto mi è chiaro. A Filicudi non c'erano né Chris Martin né Mika. C'era Erland Doyle, ma nessuno sapeva di preciso chi fosse. Anzi, forse qualcuno l'aveva riconosciuto, ma provando a descrivere sembianze e azzeccando nomi, aveva generato un passaparola che aveva trasformato Oye in Martin o in Mika. In effetti, il colore dei capelli poteva essere quello di Chris Martin, la capigliatura un po' gonfia quella di Mika. In quel momento ho provato una sensazione di sollievo e totale leggerezza. Sull'isola c'era un musicista che adoravo e che passava inosservato mentre suonava qua e là. Forse la leggenda dei Coldplay presenti sull'isola resterà, ma la fortuna era che io sapevo non fosse vera. Non c'era che godersi l'incontro. Scambiamo due chiacchiere. Gli ricordai che nel 2001, quando lavoravo a Video Music, prima di passare ad MTV, lo intervistai per l'uscita del loro album, ma lui non se lo ricordava affatto. Sapevo che da qualche anno stava a Siracusa, e quindi la sua presenza sull'isola non aveva niente del viaggio esotico e solitario. Era semplicemente lì perché innamorato come me di quel posto incantato. Quella sera Erland è venuto a suonare a casa di amici, ed è stata una notte magica. Questo fa quando va a Filicudi, e probabilmente ovunque vada. Si presenta a casa della gente portando musica in cambio di un piatto e di un bicchiere. Ha passato l'estate suonando a casa di chi lo invitava, o fuori dalla chiesa di notte, o in fondo a Pecorini la sera. Ma chi è Erland Oye? Credo scoprirete di conoscerlo più di quanto crediate, e se così non fosse, dopo aver sentito questa storia, avrete modo di sapere quanta, tanta, diversa musica abbia fatto, insieme a quante, tante, diverse altre persone. Erland Oye è un musicista, cantante, DJ e produttore norvegese, conosciuto soprattutto per far parte, insieme ad Erik Glenbøk, del duo dei Kings of Convenience, che nei primissimi anni 2000 portò alla ribalta il filone musicale comunemente riconosciuto come New Acoustic Movement. Non si è trattato di un vero e proprio movimento nel senso specifico del termine. Le band associate a questo fenomeno, infatti, raramente hanno collaborato insieme a livello artistico e non hanno avuto un seguito di pubblico ben definito che li facesse riconoscere come appartenenti ad un genere musicale. Judy wrote the saddest song. He showed it to a boy in school today. Quali sono queste band? I Belle & Sebastian, scozzesi, che esistevano prima dei Kings of Convenience e quindi possiamo ritenerli precursori. I Taurine Breaks inglesi e gli Amklut, anche loro inglesi, hanno invece iniziato la loro attività contemporaneamente al duo norvegese. Hey, could you stand another drink? I'm better when I don't think. Seems to get me through. Ad ogni modo, anche se ai membri di questi gruppi non piace essere etichettati dentro a un genere, possiamo dire con certezza che la musica da loro proposta ha alcune caratteristiche comuni. 1. Il ritorno ad uno stile musicale più sobrio e meno aggressivo rispetto a molti fenomeni di quegli anni post-grunge. 2. L'appartenenza a etichette discografiche indipendenti o semisconosciute. 3. Lo stile vocale in cui un controcanto ben presente accompagna spessissimo la voce solista. 4. Testi dal carattere lievemente malinconico o nostalgico. Volendoli connotare musicalmente, senza dare definizioni, potremmo dire che la musica dei Kings of Convenience si muove dal folk americano alla Simon & Garfunkel, e Homesick ne è un esempio. Per arrivare nel Regno Unito a rileggere Donovan o Nick Drake, ma con una gran voglia di visitare sempre il Brasile di João Gilberto. E in questo caso è Know How ad essere un buon esempio. Sì, ok, però sempre di un duo norvegese stiamo parlando. Come sono nati i Kings of Convenience? Cos'è successo a Bergen, città natale di Erland e di Erik? Quando pensiamo alla Norvegia, la mente vola alle nervature frastagliate della costa atlantica e le note che immaginiamo sono quelle sublimi del compositore Edvard Grieg, per l'appunto di Bergen. E in particolare le musiche di scena per il Peer Gynt di Harry Kitsen. Oppure ricordiamo quelle del violino di Ulle Bell, uno tra i più raffinati violinisti romantici di fine Ottocento, anche di Bergen. Ma siamo a fine Ottocento. Poi il totale buio musicale. Recentemente, se escludiamo due band, di cui una più hard rock psichedelico a me cara, i Motor Psycho, ed una di alternative rock più leggero a me meno cara, in Madrugada, la scena musicale norvegese non ha fatto parlare molto di sé negli anni, e se lo ha fatto, è stato ahimè per il Black Metal Circle. Tra gli anni 80 e 90 il Black Metal Inner Circle, cerchia interna del Black Metal, è stato un abbozzo di organizzazione criminale di matrice anticristiana nata in Norvegia, di cui facevano parte vari musicisti della scena black metal scandinava. Alcune testate giornalistiche usarono il nome Black Metal Mafia per identificare il gruppo. L'Inner Circle è nota in quanto ritenuta responsabile di numerosi crimini ai danni di luoghi cristiani, intimidazioni nei confronti di altri gruppi musicali e anche alcuni omicidi che sconvolsero la Scandinavia durante i primi anni 90. Uno dei più feroci e folli protagonisti dell'Inner Circle è stato Varg Vikernes, anche lui di Bergen, finito in carcere per l'omicidio di Euronymous, fondatore della band Mayhem. Col fatto che molti ci finirono in carcere, altri si suicidarono ed altri ancora si ammazzarono tra loro, possiamo dire che a fine anni 90 la scena metal norvegese si ripulì da sola. Quindi, come dicevo, se parliamo di scena rock norvegese, preferiamo ascoltare la musica dei Motor Psycho. Il loro tour e poi album del 98, del resto si chiamava Heavy Metal is a Pose, Hard Rock is a Lifestyle. L'heavy metal è un atteggiamento, l'hard rock è uno stile di vita. Per riassumere, all'inizio degli anni 90, la città di Bergen, incastrata nei fiordi, appariva nell'immaginario come una città oscura, nascosta dietro sette aguzze colline, sovrastata da nubi portatrici di pioggia. Ma si sa, la musica è capace di trasformare in poche battute immaginari che sembravano profondamente radicati. A distanza di un secolo dalla scomparsa del più celebre compositore norvegese Edvard Grieg, pare che questi scenari romantici ricchi di malinconia che avvolgevano Bergen quasi un secolo prima abbiano ricominciato ad ispirare nuove generazioni di musicisti. Ed ecco che quando, nella primavera del 2004, anche radio e televisione italiane diffondono un brano di grande carica emotiva dei Kings of Convenience, alla città viene improvvisamente restituita la sua aura di incanto. Per i due giovanotti di Bergen è il successo. Tra la metà degli anni 90 e quel 2004 c'è quindi una storia da raccontare. La storia di quelle semplici è quella di ragazzi che si riparano dal freddo, dalla pioggia, ma soprattutto dalla noia, che si riuniscono in appartamenti e pub, sorseggiando improbabili acquaviti e sbocconcellando pizze surgelate di dubbia gradevolezza. Uno di loro è Mikael Telle, un diciottenne originario di Oslo, il cui nome potrebbe dir poco a molti, ma che invece è tutto per le sorti di quella che è stata definita la Bergen Wave. Subodorando un potenziale creativo non indifferente tra i giovani musicisti, Telle decide nel settembre del 95 di aprire una bottega in una delle più caratteristiche strade del centro, dove poter intrecciare note e incontri di cultura musicale underground. In poco tempo la casa di Telle diventa un luogo di ritrovo per giovani, non solo di Bergen, ma anche di altre città del paese. Inizialmente denominata Primitive Records e dedita alle produzioni punk, la casa di Telle inizia a coltivare altre anime musicali, quella pop e quella electro. L'intenzione, ma ben presto la funzione principale dell'etichetta, è quella di produrre 7, 10 e 12 pollici da smistare in giro per il paese e, perché no, in giro per il mondo. La prima release è un singolo di Björn Torske, principale responsabile dell'ondata electro scandinava che avrebbe portato anche il DJ Skatebird al plauso planetario. Ma il grande colpo Telle lo fa quando sotto al proprio tetto vanno a lavorare due amici di Tromso che con il nome di Roiksopp danno alle stampe per la Telle due singoli, So Easy e Deeple, due perle musicali che in poco tempo convincono la britannica Wall of Sound a contrattualizzarli in tempi record. Nel 2001 i Roiksopp lasciano quindi la Telle e con la Wall of Sound pubblicano quel meraviglioso album che è Melody AM, quello che contiene Purlino. E la voce in Purlino è proprio quella di Erland Doyle. L'officina di Telle diviene un serbatoio di artisti da destinare alle grandi aziende discografiche britanniche e statunitensi. Nel giro di un paio di anni, i Kings of Convenience di Erland Doyle, uno tra i più affezionati e frequentatori di casa Telle, ricevono una determinante spinta commerciale dalla EMI, che produce singoli estratti dal secondo album, Riot on an Empty Street, permettendo al duo di Bergen di scalare le classifiche mondiali piazzandosi in Italia addirittura in terza posizione. Ringraziamo quindi Telle e concentriamoci ora su Erland e compare. Erland Doyle e Erik Glenbeck sono nati entrambi a Bergen nel 1975. Cresciuti ascoltando Leonard Cohen, Nick Drake, Susan Vega e gli Smiths, nel 92 formano con altri musicisti la loro prima band dal nome Skog, che in norvegese significa foresta. Nel 96 Erland Doyle entra a far parte di una band dal nome Peach Fuzz, che in inglese significa qualcosa tipo sbarbatello. Suona spesso nel Regno Unito e nel 98 si trasferisce a Londra per poi spostarsi a vivere a Manchester nel 99. Di ritorno a Bergen ritrova il suo vecchio compagno di scuola Eric, è di nuovo idillio e formano una nuova band. Il nome? trovandosi praticamente con in mano solo due chitarre e dovendo fare di necessità virtù, scelgono di chiamarsi Kings of Convenience. Nel 2000 pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo solo per il mercato americano. L'ascesa su scala mondiale avviene con il loro secondo, Quiet is the New Loud. L'album contiene molte tracce comprese nel precedente, più qualche nuova canzone. Il successo è tale da far uscire anche un album di remix dei brani dal titolo Versus. A remixare i loro pezzi ci sono anche i Royksopp e i Fortet. I due Kings si prendono un periodo di pausa ed Erland ne approfitta per andare incontro a nuove esperienze. Collabora con i Royksopp nel primo disco Melody AM e per approfondire l'interesse che lo accompagna per la musica elettronica si trasferisce a Berlino. Pubblica un disco di remix per la serie DJ Kicks ed il suo primo album solista Unrest, registrando i 10 brani che lo compongono in 10 città diverse. Torna il tempo di riunirsi con Eric e di proporre il loro nuovo lavoro. Nel 2004 pubblicano appunto Riot on an Empty Street. Il successo di pubblico è ancora più eclatante. Pur senza stravolgere l'essenza della loro proposta musicale che resta di sonorità delicate, le chitarre vengono affiancate in alcuni brani da archi e pianoforte. Il primo singolo raggiunge ottime posizioni nelle classifiche di molti paesi. Il secondo, I'd Rather Dance With You, fa addirittura ballare il pubblico dei Kings of Convenience ed il videoclip che lo accompagna vince gli MTV Music Awards nel 2004. I'd rather dance with you than talk with you. So why don't we just move into the other room? Ma Erland era rimasto molto legato musicalmente a Berlino e aveva seminato le basi di un suo progetto, The Whitest Boy Alive. Se mi chiedete quali siano attualmente i miei, diciamo, 30 dischi preferiti, almeno uno dei due album dei Whitest Boy Alive lo metto in lista, credo il secondo. Nato inizialmente come side project di musica dance, col tempo si trasforma in una vera e propria band. Il disco di debutto dal titolo Dreams esce nel 2006. Suona scarno ed essenziale, ma per questo è di una purezza disarmante. Basso, chitarra, batteria, tastiere e la voce di Erland. In alcuni momenti sembra quasi che sia stato registrato in diretta come negli anni 70, in perenne bilico tra ricerca digitale e semplicità compositiva. Genere, dance con alcune influenze funky. Aggiungiamo anche qualche scheggia di reggae. Golden Cage è il singolo che trascina il disco al successo e che consente alla band di suonare molto dal vivo con grande riscontro di pubblico. So you no longer care if it's another day. A 3 anni di distanza, nel 2009, i Whitest Boy Alive fanno uscire il loro secondo ed ultimo album, Rules. Entrambi i dischi vengono pubblicati dalla Bubble Records, etichetta indipendente fondata dallo stesso Erlandoie. Musicalmente Rules non si allontana da Dreams, sebbene contenga due brani, come Island e Courage, che ci regalano atmosfere più cupe. Non so dove abbia trovato il tempo Erland, ma se nel 2009 esce il terzo album dei Kings of Convenience, significa che il lavoro con Eric stava continuando. A 5 anni di distanza dal precedente esce Declaration of Dependence. A trainare l'album sono i due singoli, Both Behind e Misty's Cold, che sicuramente riconoscerete. Hey baby, Mrs. Cold, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. Parliamo sempre di Erland. Beh, del resto è il protagonista del racconto, ma ci tengo a dirvi che Eric in quei 5 anni delle cose ne aveva fatte anche lui. Aveva intrapreso gli studi di architettura, era diventato papà ed aveva formato un gruppo con gli ex componenti degli Skoog, Erland escluso. Ad inizio racconto avevo accennato agli Skoog e ora non riesco a nascondervi un aneddoto. Lavorando a Video Music avevo la fortuna di incontrare ed intervistare moltissimi musicisti. Ogni volta, a fine intervista, chiedevo quale fosse il loro brano musicale preferito, il più bello. Con le risposte che ricevevo, riempivamo delle rubriche che inserivamo all'interno di alcuni programmi e ad ogni puntata mostravamo un paio di risposte. La verità è che a me delle rubriche importava ben poco. Io facevo quella domanda soprattutto perché cercavo qualcuno che mi rispondesse «E Forest, dei Cure». Vale a dire il mio brano preferito della storia della musica, il più bello. Per 2 anni nessuno mi ha mai dato quella risposta e fu solo quando smettemmo di realizzare le rubriche delle canzoni preferite che la ricevetti. E per ben 2 volte a distanza di pochi giorni. La prima volta fu il bassista dei Mogwai e la seconda furono i Kings of Convenience quando mi spiegarono che avevano scelto come nome della loro prima band Skog, foresta in norvegese, ispirandosi proprio ai Forest di Cure. Perché vi diciamo questo? Un po' per sfizio, un po' per vezzo, un po' perché sul concetto di bello torneremo più avanti. Bene, siamo arrivati all'uscita di Declaration of Dependence nel 2009, alla quale seguirono una tournée e una nuova pausa. Questa volta la pausa sarà molto lunga ed arriverà fino ai nostri giorni. Ma Erland fermo non ci sa stare e con il bassista dei Whitest Boy Alive pubblica nel 2013 un singolo, La prima estate. La prima estate. In italiano. Sì, in italiano.
Il giorno.
Nasce in Erland la passione per la musica italiana degli anni 60. A quanto pare è colto anche da una fissazione per l'estate italiana, dal momento che in qualunque concerto o situazione si trovi a suonare, propone spessissimo la sua versione di E la chiamano estate di Bruno Martino, e anche di Estate, sempre di Martino.
Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei pieno di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare.
Tutto era iniziato nel 2008, durante una vacanza in Sicilia insieme alla mamma. È bastato un solo giorno, dice Erland, per conoscere tantissime persone speciali. Prima tra tutte Lucia, a cui è dedicato il singolo in italiano. Il fratello Andrea e il cugino Sergio, che sono diventati i miei migliori amici. Poi ci sono tornato nell'agosto del 2010, nel pieno dell'estate, ed è allora che me ne sono perdutamente innamorato. Nel 2012, durante un piccolo concerto organizzato per un vernissaggio ad Ortigia, annuncia di aver comprato casa a Siracusa e di essersi trasferito lì con sua mamma.
Ciao, sono Erland, io vivo qui vicino con mia mamma da 1 anno.
Ma messe radici in Sicilia, come da copione, vola altrove di nuovo, per la precisione a Reykjavik. Lì registra con una band islandese di musica reggae il suo secondo album solista, Legao. In portoghese si dovrebbe scrivere con la L finale anziché con la O, ma Erland ha preferito scriverlo come si pronuncia. L'album esce nel 2014, preceduto dal singolo Garota, che in brasiliano significa ragazza.
There is only so much juice you can suck out of a fruit.
Quello che trovo affascinante di questo smilzo ed occhioluto musicista è la sua pacata irrequietezza, la necessità di muoversi, conoscere, sperimentare e capire seguendo ciò che al momento gli piace. Pensata in termini musicali, la sua immagine, un po' da nerd, si scontra col coraggio di un avventuriero di altri tempi, rendendolo terribilmente interessante. A conferma di ciò, quando ci parlammo quel pomeriggio di 1 anno fa, prima che venisse a suonare a casa dei miei amici, mi spiegò che le lunghe pause professionali dei Kings of Convenience erano assolutamente necessarie. Non tanto per realizzare un disco diverso, ma proprio per salvaguardare l'essenza del duo. Durante i periodi di non attività, sia lui che Eric potevano avventurarsi in nuove esperienze musicali o di vita. Nessuno dei due voleva modificare il gruppo, quindi era giusto separarsi ogni tanto per soddisfare proprie esigenze che non sarebbero state congrue nel progetto del duo. Mi disse anche che con Eric avevano ricominciato a lavorare ad un nuovo album e che in autunno sarebbe tornato in Norvegia per questo motivo. Seguendolo su Facebook ho capito che così è stato e che la fase di composizione delle canzoni era stata ultimata. Prima di procedere alla registrazione dei brani, però, scrive Erland sul suo profilo, ho sentito l'esigenza di fermarmi di nuovo e di ripartire in tour da solo, per tornare a registrare successivamente con nuove energie. Il tour di Erland è iniziato in Sud America, per arrivare in Europa, e dalle foto sembra essere andato molto bene. Non mancano poi tante pubblicazioni di suonate improvvisate con nuovi incontri fatti in viaggio. Come accadde quella sera con noi. Non credo ci sia una grande differenza per lui tra un viaggio, una vacanza o una tournée. Porta sempre con sé la chitarra. Per Erland ogni momento è buono per essere condiviso musicalmente ed altrettanto valido per comporre. Ma torniamo a quella notte di Filicudi. Quando ci raggiunse a casa, stavamo finendo di cucinare. A dir il vero stavano, perché io sono svogliato e pessimo cuoco. L'unica cosa della quale mi ero occupato era di portare il computer con della buona musica. Per fare il saputello avevo messo in sottofondo The Album Time di Todd Terje, nome d'arte di Terje Olsen, musicista, DJ e produttore norvegese. A dire il vero, Erlandoje non se ne accorse proprio. Non so se gli facesse schifo o se non lo conoscesse proprio. Ma appena arrivò mi chiese se poteva abbassare la musica per chiacchierare tutti insieme più facilmente. Ad ogni modo io questo disco lo consiglio. È un po' ruffiano, ma è efficace. Tendente al cazzeggio, varia con diverse andature, ora house caldissima e vagamente balearica, ora disco funk newyorkese d'aperitivo sull'attico, ora house spruzzata di French touch. Una paraculata. Insomma, arriva Erland e, mentre scambia parole misto inglese italiano con quello e con quell'altro, abbassa la musica, si guarda intorno e inizia a legare sacchetti colorati intorno alle lampadine della grande terrazza per creare atmosfera. Sulla tavola appaiono pian piano un'insalata figli cudara, una con le arance, olive e formaggi, paccheri con le fave e pasta alla norma. Conclusione, Oje mangia come un bue. Ce l'avete presente fisicamente Erland Oje? Alto alto e magro magro, grandi occhiali, quando è vestito bene ha una maglietta, un paio di bermuda e calzini di colore diverso l'uno dall'altro. Non si sa se per scelta o perché in effetti non ha alcuna importanza. Se non l'avete presente, pensate a Shaggy Doo, uno dei personaggi di Scooby-Doo, ma con gli occhiali. Ecco, dinoccolato esattamente come lui. Erland Oje è misurato nel bere e non fuma, ma dentro quel corpo smilzo c'è una zampogna, non uno stomaco, ve lo assicuro. Eravamo tutti in attesa che iniziasse a suonare con la sua chitarra, ma nessuno osava chiederlo. Evidentemente fremeva anche lui, perché dopo l'ultima forchettata salì sul tetto e cominciò a suonare. Non voglio descrivere quelle ore magiche che passammo. Impossibile farlo. E furono magiche non solo per il piacere di sentirlo suonare e cantare, ma per la condivisione che creò tra e con tutte le persone. Dopo un po' Valentina tirò fuori l'ukulele, Letizia la fisarmonica, neanche sapevo che avessero portato i loro strumenti in vacanza. Suonarono insieme a lui, anche io da ex batterista suonai le mani sulle mie gambe. Fece molti pezzi dei Kings of Convenience, altri solo suoi e tanti brani italiani, tra cui Grande Grande di Mina e Una ragazza in due dei Giganti.
My lady.
Provò dei nuovi brani che non so se stesse pensando per i Kings o per sé. Uno in particolare mi piacque moltissimo. Il ritornello dice Dancing with you is all that I want to do. Sono certo che prima o poi la pubblicherà e la sentirete. Ne sono certo perché giorni fa sono andato all'Auditorium a Roma a vedere il suo concerto e l'ha fatta. Ho avuto la conferma che Erland Oje vive così, suonando il più possibile di fronte alle persone che incontra. Non importa se ad un concerto a pagamento o in una casa, se in un paese o in un altro. Ha bisogno delle persone per godere di quello che fa. Ha bisogno delle persone e di viaggiare per sapere quello che non sa. Sul palco era con tre siracusani. Anzi, per la precisione, uno era di Enna, ma vive a Siracusa. Sono la comitiva, come la chiama lui. Sono le persone con cui si emoziona nella sua nuova città e con i quali ad oggi suona in giro per il mondo. Porta musica nei teatri e nelle case di chi incontra e cattura idee ed emozioni da chi lo ascolta o da chi si mette a suonare con lui. Ok, a fine serata sul tetto di Filicudi gli abbracci, i complimenti e i ringraziamenti furono tanti. A me scappò detta la classica frase imbecille: perché un giorno non vieni a Roma e organizziamo una serata come questa? La risposta fu: io suono solo in posti belli. Sintetica, direi. Mi interrogai: Roma è brutta? Non è possibile. Una serata come questa è brutta? Non è possibile neanche questo. Ho capito solo col tempo cosa intendesse. Per Erland Oje bello significa stare bene. Ripeto, può accadere ovunque e può non essere previsto. Credo che la sua costante ricerca di ciò sia sana ed utile. Farebbe bene a molti di noi fare altrettanto, imparare a sentire cosa ci fa stare bene. Questo rende bello vivere, avere più momenti possibili dei quali godere, indipendentemente dal riscontro, dal successo o dal denaro. Ed è così che mi torna in mente Forest, il brano musicale che ho sempre definito come il più bello. È errato, è il brano musicale che mi fa stare meglio. La prima volta che vidi Cure suonarla nell'85 a Bussola Domani in Versilia non ero un darchettone, ma stavo bene. La volta che consumai la cassetta mettendo Forest a ripetizione con un amico in macchina in attesa per ore che uscisse una ragazza da casa, non uscì, ma stavo bene. Ora continuo ad ascoltarla tutte le volte che ho bisogno di stare meglio. Ed è con Forest che ci lasciamo. Non con il brano musicale più bello, ma con il brano musicale che più mi fa stare bene. Io sono Francesco Del Gratta e questo era l'Audionario. Ci risentiamo presto su storielibere.fm per nuove storie di musica e di luoghi.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.